Buongiorno, intanto grazie a tutti, grazie per l'invito. Questo libro ovviamente ha un approccio non soft, il titolo è abbastanza duro, è un po' fatto volutamente anche perché sia non il classico libro sulle leadership nel lavoro. Insomma, avrei potuto scrivere il futuro delle leadership nelle grandi organizzazioni, eccetera. Però quello che sta accadendo in questo momento, in questo contesto storico, necessita anche non di parole sopra le righe, ma di capacità di leggere anche nella parte più cruda, quella che è l'evoluzione dei rapporti e delle gerarchie all'interno del lavoro. Il libro in realtà non riguarda solo il lavoro e soprattutto, diceva giustamente nell'introduzione, io do una definizione, chiaramente mia, di chi sono oggi i padroni, spiegando subito che i padroni non sono gli imprenditori, o quantomeno non sono tutti gli imprenditori. Questo è un paese che ha tanti capitali e pochi capitalisti. Noi avremo bisogno di veri imprenditori, perché l'economia, la costruzione delle occasioni di lavoro, eccetera, avrebbe bisogno di un tessuto di imprese più forte e più solido. I padroni, a mio avviso, la parola padrone riguarda una particolare postura del potere, un atteggiamento classico del potere che non è per forza collegato al ruolo che si ricopre. Nella mia lunga esperienza sindacale ho incontrato capi di piccoli reparti molto più padroni del loro proprietario e amministratore delegato, che spesso questa attitudine, appunto, io delineo quattro caratteristiche, spesso rifornisce la persona, no? Secondo me in maniera deteriore, però ognuno si nutre di quello che crede sia più importante. I padroni, a mio avviso, hanno quattro caratteristiche. La prima, si diceva già, le strutture organizzative di quasi tutto, delle imprese, diciamo anche dei sindacati, delle associazioni, dell'università, funzionano ancora attorno al paradigma del controllo, e cioè ogni ruolo dall'alto verso il basso, il principale compito che ha è sorvegliare il lavoro di chi abbiamo di sotto, per cui controllare. Nel 2024 ha ancora senso un lavoro in cui la gerarchia sia proprio costruita, in cui un pezzo della mia funzione all'interno di quel ministero, di quell'impresa, di quell'associazione, dell'università, è sorvegliare chi ho sotto? Niente di più inutile. Il lavoro non è più il lavoro fordista in cui le persone avevano un numero di pezzi da produrre, da assemblare, da realizzare. Nel lavoro con digitale, robotica, poi vedremo con l'AI, quello che è cambiato è che soprattutto le mansioni routinarie e ripetitive sono erose dalle tecnologie. E quello che è cresciuto con il digitale e con la robotica è il maggiore ingaggio cognitivo, cioè il contributo umano, non la capacità di ripetere operazioni costantemente come nel fordismo. Immaginiamo tutti il vecchio film di Charlie Chaplin in cui cerca di abitare tutta la giornata lavorativa un bullone, no? Capite che il lavoro non è più, le catene di montaggio anche nelle industrie metalmeccaniche sono rarissime ormai. Nel lavoro cresce l'ingaggio cognitivo, cioè ci devi mettere la testa, per cui la sapienza di saper mettere insieme le mani, la creatività, la progettualità, le soft skill per cui comunichi anche con altri, ti assumi responsabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Con un lavoro che diventa così, il controllo non serve a nulla. E io cito spesso le cose che scrive il mio amico Vittorio Pellegra sul Sole, purtroppo solo sulla parte digitale del Sole 24 Ore la domenica. Ci sono interessanti ricerche americane che dicono che più nelle gerarchie si sono costruite attraverso il criterio del controllo e più in quelle realtà non funziona il benessere delle persone, perché appunto il controllo è la questione fondamentale. Secondo, anche la produttività è più bassa. Ovvero, non è vero che le persone sono più produttive. Questo è il grande errore, purtroppo anche fatto dal penultimo governo, di immaginare che nella pubblica amministrazione, se una persona timbra il cartellino e ad occhio muove le dita dietro un computer è produttiva. Questa è un'idea preistorica della produttività. La produttività è molto di più, è completamente diversa, no? Sappiamo che ognuno può fare quello che vuole dietro un computer, può seguire delle cose non mettendoci il meglio di sé. Insomma, ci sono tantissimi aspetti. Il controllo a cosa serve se fa danni sulla produttività e sul benessere? Serve in realtà al rifornimento narcisistico del capo. Quando alla fine della pandemia, mi è capitato anche di persona di entrare in aziende in cui c'era il imprenditore che trovava l'azienda vuota, soprattutto nelle palazzine impiegate. E mi diceva, vedi qua è un disastro adesso, come si fa? Come posso avere un'azienda così tutta vuota? Poi discutendo, in realtà, erano casi in cui l'azienda era andata anche meglio, senza le persone dentro, si era organizzata risolvendo un sacco di problemi. E per cui quando chiedi letteralmente, ma sei sicuro che ti serve avere 5 giorni su 7 le persone davanti da controllare sia qualche cosa che per l'azienda è utile? E lì c'è la grande difficoltà perché appunto c'è ancora questa idea che i poteri, che i ruoli si esercitino appunto con il controllo. Il controllo è inutile, non esiste, è una finzione a cui ricorriamo appunto per rifornire il nostro narcisismo. Il secondo aspetto, si diceva, è il digitale male utilizzato. Vecchio manifesto a cui sono molto affezionato del movimento operaio inglese dei primi dell'Ottocento, non so se ve lo ricordate, ma sono cose importanti, ma solo io posso avere queste fisse. C'era il grande slogan 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore per me. Non so se vi ricordate, c'era proprio un disegno. Perché allora, questo attenzione anche, perché molti dicono ah, quanto si lavorava bene una volta, sì, una volta sì che il lavoro era bello, in realtà in quel periodo si lavoravano 16 ore di lavoro nelle aziende inglesi, si lavorava 6 giorni alla settimana, non esisteva diritto di malattia, non esistevano le ferie e le paghe erano completamente discrezionali, per cui fate sempre attenzione perché il nostro è un paese di nostalgici smemorati, cioè hanno nostalgia di un passato perché non lo hanno vissuto o perché lo ricordano male. Ecco, questo facciamo sempre molta attenzione. Però quella scansione di orario, 8-10 ore di lavoro, 8 di riposo, 8 ore per me, aveva un pregio rispetto al lavoro di oggi. Quando finivano le 8, le 10, le 12, le 16 ore di lavoro, il lavoro, le responsabilità, i pensieri del lavoro venivano lasciate dietro le spalle. C'era una compartimentazione netta. Una delle cose che dà sempre più, soprattutto alle nuove generazioni, stress da lavoro correlato è che non si più smette mai di lavorare e che il digitale, invece per fare delle cose meglio, venga utilizzato sostanzialmente per essere sempre in tiro e sotto controllo e sempre disponibili, 7 giorni su 7, ferie incluse, lutti inclusi, difficoltà di qualsiasi tipo. Ecco, questo non staccare, no, sta diventando un elemento di stress fortissimo. In particolare nel nostro paese questa cosa ha una doppia difficoltà. Nella gran parte delle imprese, delle organizzazioni, noi pensiamo che le persone che si fermino fino a tardi al lavoro siano le persone più produttive. In realtà, in molti paesi, se ti fermi troppo dopo l'orario di lavoro, devi giustificare perché non sei riuscito a fare la tua parte durante le 8 ore. Pensate che cultura differente che piano piano si afferma, invece. Io immagino, non so se tra di voi c'è qualcuno che si è occupato di consulenza, nelle Big Four, soprattutto le figure junior, se non escono da lì prima delle 11 sono dei lavativi. Riuscire a capire che cosa fanno nelle 12 ore spesso di lavoro diventa un aspetto laterale. L'altro aspetto è quello della mediocrazia. Io utilizzo il concetto del punto del canadese da noi, che dice sostanzialmente che questa è l'epoca dei mediocri al potere. Adesso non vi spaventate per questa cosa, ma è sostanzialmente abbastanza vero. Io sono molto d'accordo con lui che in tutti gli ambiti, per come abbiamo incastrato la selezione dei gruppi dirigenti, è molto più facile che le schiappe, non so se si dice così a Milano, arrivino in testa. No? È molto più facile per tanti motivi, perché per molte cose abbiamo buttato via il bambino con l'acqua sporca, che cosa voglio dire? Noi giustamente abbiamo attaccato la meritocrazia, perché la meritocrazia significava mettere un traguardo uguale per tutti con condizioni di partenza diverse per tutti. Un conto è dover studiare e lavorare, un conto è poter studiare e divertirsi, no? Un conto è avere alcune comodità, un conto è non averlo, per cui il traguardo uguale per tutti del merito, se non tiene conto della condizione di partenza, è una trappola, è una fregatura. Qual è il guaio? Che accanto alla meritocrazia, per cui questa degenerazione qui, abbiamo buttato alle ortiche il merito, che invece è fondamentale. Abbiamo affermato l'uno vale uno, no? E poi dopo, se devi cercare un buon cardiologo, altro che uno vale uno. È vero che su Facebook ci sono quelli che dicono che leggendo sono diventati cardiologi, ma insomma io non gli darei neanche da mettermi un cerotto, no? A un laureato su Facebook. Ecco che capite che chiaramente abbiamo depotenziato il merito, l'impegno, la fatica, che invece non devono essere valori assolutamente per cui si scelgono le persone in termini di selezioni del lavoro e dei gruppi dirigenti. Ecco, questo secondo aspetto è decisivo perché porta anche le aziende ad andare male, le organizzazioni ad andare male. Se si afferma la mediocrazia e non anche il sano dovere di prendere posizione e dire cose che sono spesso divergenti, si sbaglia più facilmente. Io parlo a lungo della fecondità dell'errore, ricordando quello che faceva Enzo Ferrari. Enzo Ferrari, ricordate, il patron fondatore della Ferrari, accoglieva i migliori nella galleria degli errori. Era una stanza in cui c'erano appese nelle teche, eccetera, un cambio che si era spaccato, un alettone che aveva avuto non so, una gomma che si era bruciata, eccetera. E Enzo Ferrari diceva: noi siamo la Ferrari grazie al fatto che non li abbiamo nascosti questi errori, che li abbiamo valorizzati, abbiamo capito perché sono accaduti e siamo stati capaci di risalire non alla singola responsabilità personale, ma alle cose che avrebbero determinato quel problema. Oggi un amministratore delegato chi sceglie attorno a sé? Un segretario di partito, di sindacato, di associazione, chi sceglie attorno a sé? Chi gli dice: ma sì, bravo, ottimo, un po' l'adulazione è tornata una cosa molto forte. Più sono deboli i gruppi dirigenti e più l'adulazione è necessaria. E in realtà però si sbaglia. Se con un'azienda dice: guardate, da oggi questi quaderni devono essere verdi, e la corte dice: sì, bravissimo, era ora che diventassero verdi. Quello che c'era prima era un pezzo che diceva che dovevano essere gialli. C'è sempre questa parlare male del predecessore e adulare nei confronti, perché essendo debole vive di ritaglio rispetto al predecessore, no? Si usano questi meccanismi. Ma in realtà non serve a nulla. Magari quell'agenda di quel colore è completamente sballata. Così si fanno errori strategici a livello aziendale che sono clamorosi. E io per questo dico che si sta privilegiando troppo spesso, invece che il merito, l'impegno, la fatica, lo spirito critico, io lo chiamo la postura del sughero, e cioè la capacità di farsi un po' di più gli affari propri e galleggiare con chiunque, no? E questa cosa però, soprattutto in un'epoca di gigantesche trasformazioni, si parlava dell'intelligenza artificiale di cui mi occupo, i cambiamenti sono, diciamo, da farci riempire di ottimismo per le tante cose che potremo risolvere, ma anche tremare i polsi per tutte le cose che dobbiamo vedere che non vadano a finire nel modo sbagliato. L'ultima caratteristica dei padroni è il narcisismo senile. Che cosa voglio dire con il narcisismo senile? Io non sono un matematico, né un psicologo, né uno sociologo, ma immagino che, ho sempre immaginato che il narcisismo è una curva, una gaussiana che cresce con l'età, però a un certo punto, per motivi biologici, per un po' di maturazione in testa, c'è un'età in cui inizi a scendere, no? Inizi a dire, non... inizi a capire che non sei eterno. I social, tutte queste cose invece ci danno questa illusione di eternità, no? I filtri, le cose, per cui vedi persone che poi le vedi per strada e dici, ma cavolo, è l'opposto. In realtà hanno portato questa curva da gaussiana, è diventata una logaritmica, no? Diventa altissima. E questo è un problema molto serio. Io penso che nessuna generazione vada messa da parte, ma vadano valorizzate tutte le generazioni. Ma quando ci sono in incarichi fondamentali istituzionali, novantenni che si sentono indispensabili, qualcosa non va. Perché vuol dire che la normale cultura del passaggio del testimone, che è un qualcosa che si costruisce, si è inceppata. Noi abbiamo avuto un novantenne alla presidenza della commissione che si occupa dell'editoria e degli algoritmi. Gli altri paesi avevano figure che avevano 30 e 50 anni. Allora, questo aspetto rischia di essere un guaio. Uno dei motivi, se guardate, se elenchiamo i motivi delle chiusure aziendali, i cambi generazionali sono devastanti. Si arriva al momento in cui è necessario cambiare il testimone sostanzialmente alla guida dell'azienda e non si sono costruiti i successori. Questo molto spesso coincide con la difficoltà appunto a tenere l'azienda aperta. Tutte queste quattro cose, per essere veloci in questo primo giro, sostanzialmente mettono in evidenza un'incapacità di gestire una grande trasformazione in cui tutti i cambiamenti scaricano gli effetti principali proprio sul lavoro. Se ci pensate, non c'è mai stata nella storia dell'umanità una concentrazione di transizioni così forte. Il lavoro sta attraversando la transizione demografica, la transizione climatica ambientale e quella tecnologica digitale, tutte e tre insieme, tutte e tre profondissime, e soprattutto chi ha ruoli di rappresentanza o di potere nei luoghi di lavoro, queste cose le deve assolutamente contemplare come dei momenti anche di straordinaria riflessione aggiuntiva rispetto a ciò che si fa costantemente. E abbiamo visto, soprattutto in quest'ultima fase, che sui grandi temi di sfida dell'umanità in realtà si fa, io lo chiamo nel libro il rainbow washing, nel senso che si fa, cioè si pensa che la parità di genere sia un semplice certificato, si pensa che il rispetto dell'ambiente sia appunto un buon rapporto di sostenibilità che non c'entra nulla con quello che in realtà l'azienda fa, cioè sia sostanzialmente una montagna di adempimenti e di carta, che però non toccano in nessuna parte la cultura aziendale. La riprova, purtroppo, mi dispiace veramente dirlo, è che adesso con il cambio alla presidenza degli Stati Uniti, le grandissime company americane stanno chiudendo, ma da un giorno all'altro, tutti i loro dipartimenti che si occupavano di sostenibilità ambientale, di diversity and inclusion, tutte queste cose qui, proprio a confermare che in realtà era tutta scena. Non erano scelte vere di avere un'azienda plurale, con tante culture, con la possibilità alle persone di partecipare. Io cito nel libro, non metto il nome perché insomma i querele non piacciono tanto, ma c'è questo pastificio in centro Italia, non so, avete sicuramente mangiato quella pasta, vi dico il nome, se no viene di traverso, che è stato uno dei primi a dire, in Abruzzo, così capite ancora,
Sì.
che a un certo punto ha detto siamo stati i primi a vincere, a ricevere la certificazione per la parità di genere. Ho foto del gruppo dirigente, c'erano 90 uomini e due donne che le dovevi cercare, un po' piegando la foto perché non era neanche chiara, erano pure un po' nascoste. Capite che molto spesso queste sono scene, sono cose che servono ad affermare. E questo è un problema, pensate sulla sicurezza. La sicurezza sul lavoro l'abbiamo fatta diventare carta. Cose che appunto un consulente ci segue, ci produce la carta che serve allo Stato. Lo Stato è contento. Che Che poi le cose siano diverse, ci sia prevenzione o no, è in fondo secondario. È come un patto che tiene fuori in realtà la necessità degli ambienti sicuri, della tutela delle persone nel lavoro. Ecco, questo è un problema fondamentale. Ultimo tema, ultimo aspetto per questo primo giro è questa questione della felicità al lavoro. Uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è stato il precedente rapporto Gallup. Allora, gli istituti di ricerca, come sapete, ce ne sono di tutti i tipi, ci sono quelli più seri, quelli meno seri. Gallup è uno degli istituti di ricerca più seri e a un certo punto, da lì è partita la mia riflessione, pubblicò 2 anni e mezzo fa un rapporto in cui mise l'Italia tra i paesi meno felici al lavoro, cioè più infelici, e tra i paesi in cui le persone si sentono meno coinvolte nel lavoro. Questo è stato un vero pugno perché a livello mondiale, questa è una ricerca fatta in tutto il mondo, gli italiani sono considerati gli allegroni, gli spensierati, sempre sorridenti, poi è una cosa un po', secondo me, non so quanto è vera ancora questa cosa, saranno vecchi film forse. E l'edizione di questa ricerca invece di quest'anno peggiora ancora di più la posizione nella classifica. Allora ognuno lì cosa dice? La cosa che io cerco di invitare a non fare è di fare tutto quello che fanno dalla mia generazione in su rispetto ai giovani. Questa infelicità al lavoro ha portato a fenomeni molto importanti, sapete, quello delle grandi dimissioni, adesso si è un po' rallentato, cioè persone, identifichiamo bene il tema, persone che senza avere un posto di lavoro pronto, a un certo punto per libertà, per vivere meglio, lasciano e si dimettono dal lavoro. Se guardiamo gli identikit, sono lavori mediamente buoni, mediamente pagati e sono soprattutto giovani con skill medio elevati, cioè con professionalità dalla media in su. Questo ci fa capire che c'è una crisi attraverso queste 3 transizioni, la crisi nel lavoro è una crisi di senso, una crisi di significato che si attribuisce al lavoro e quello che funziona di meno è la predica. Se noi diciamo troppe volte ai miei tempi, insomma sappiamo che un po' ci sentiamo meglio noi con ai miei tempi, ma in realtà non trasferiamo nulla. Il senso del lavoro non si eredita. Mio nonno sicuramente ne ha parlato molto con mio padre sicuramente ne ha parlato in realtà proprio con me, ma il senso del lavoro lo costruisco io nella mia vita, con il mio sistema di relazioni, con le mie scelte, anche con i miei desideri. Ecco, su questo bisogna aiutare soprattutto le nuove generazioni che dicono sempre in questa indagine: coltiverò le mie passioni lontano dal lavoro. E questo qualcuno dice: ah, vedi che gente libera dal lavoro. In realtà è una, per quelli che hanno fatto le grandi battaglie sul lavoro come me, è una sconfitta. È una grande sconfitta. Coltivare le proprie passioni nel lavoro significa anche convincere l'azienda a far sì che sia un terreno. Il Papa dice questa cosa molto bella: il lavoro dignitoso non è solo quello che fa rispetto alle leggi e ai contratti, è quello che fa fiorire la persona nel lavoro. Cioè, voi immaginate che approccio diverso ha una persona che si sveglia la mattina e va in un posto, in un luogo, in una comunità di persone che aiutano la propria fioritura, no? È una dimensione assolutamente necessaria, più positiva. E quello che bisogna cercare di spiegare, il libro serve un po' anche a questo, è che anche le battaglie sulla produttività, anche quelle meramente economiche, se il lavoro è un lavoro che fa fiorire, è un lavoro sicuramente più produttivo. Tutte queste cose perché in fondo di lavoro non si parla molto, di gerarchie nel lavoro ancora meno, e noi dovremmo parlarne molto di più, perché una delle 3 transizioni è quella demografica. Noi avremo nei prossimi anni 8 milioni in meno di italiani in età da lavoro da qui al 2050. Per cui voi immaginate, nella fascia 15-64 anni, un pezzo d'Italia che non ci sarà più. Significa anche che i giovani saranno più preziosi, perché ce ne saranno pochissimi. Uniamolo all'incapacità di fare politiche migratorie efficaci, gestibili, eccetera. Significa che anche tutte le cose che abbiamo, anche come civiltà, io penso allo Stato sociale, guardate la sanità, oltre le malversazioni, oltre la cattiva gestione, lo scarso investimento pubblico, c'è anche il problema che iniziano a mancare le persone, mancano i medici, mancano gli infermieri, cioè c'è una necessità di fare un lavoro di programmazione, per cui anche essere più esigenti con la politica su queste cose affinché non ci si accorga del problema qualche minuto prima, ma comprendendolo per tempo, avendo la visione soprattutto per costruirla. Ecco, io mi fermerei adesso.
Bene. Grazie. Grazie per questo.